oggi iniziamo con questa musica di sottofondo, grazie Danny B, spara a palla, siamo contenti, siamo di nuovo primi in classifica. Se volete fare anche un po' di ginnastica, andate a tempo, io non lo so, sto ballando, balla anche Alessandro Amato, ci prepariamo per il Capodanno. Ciao Alessandro, buongiorno.
Bentrovati, Forza Palermo.
Zona vostra, vi piace questo ritmo, era un po' lo stesso del Palermo di ieri. Bentrovato a Bernardo Cagnoto, ci farà sapere, non oggi ma lunedì, il cenone, il menù del cenone lo stanno preparando dopo il grande successo del ragù di cinghiale della notte di Natale, e avremo delle novità anche per quanto riguarda la sera del 31. Costerà un po' di più, vero Bernardo? Era 45 euro a Natale, qualcosina in più per il cenone, però c'è anche la lingua di Menelik, quella che suona ed esce fuori. Va bene, ciao, ciao Danny B, buongiorno Radio Med 91.3. Che cos'è? Abbiamo marce
la
trionfali,
banda, la banda trionfale,
la banda larga.
E comunque passiamo un poco perché sono disturba. No, comunque come ragazzo cubista io ci vedo.
Benissimo.
Perché prima della trasmissione hai dato del tuo meglio.
Perfetto.
Oggi
portami
ritorna...
un cubo così. Portami un cubo così.
Che il cubo posso farlo io.
Perfetto, benissimo.
Allora,
vai.
Palermo 3, Ascoli 0.
Ecco, hai portato
ecco,
bene.
Porta
eccola,
fortuna.
Porta fortuna, ecco. Grazie Danny B. Poi ovviamente ci sarà sempre il tuo angolo dedicato ai nomi bizzarri di questa giornata. Il gong del nostro lottatore di sumo Ino Sfameli per dare il via ufficiale a questa puntata. Il coordinamento di redazione, come sempre, è di Alessandro Geraci. Le grafiche sono di Jonathan Cascio. Avremo tanti argomenti, ascolteremo anche delle frasi del sindaco di Palermo Leo Luca Orlando, rilasciate a casa Minutella nel corso della quale ha toccato anche l'argomento nuovi proprietari, stadio, insomma ci crediamo sempre meno, anche perché in teoria si dovrebbe avvicinare il closing, però non abbiamo più notizie da parte di nessuno, caro mio Alessandro Amato. Allora, cosa è successo in Serie B? Ieri è stata una giornata pregna, come si dice, perché hanno giocato praticamente tutte. Allora ha aperto il Pescara, vittoria del Pescara 1-0, a parte gli anticipi del giorno prima, e poi il Benevento che ha piazzato una vittoria molto molto importante. Tra l'altro esonerato Foscarini, torna a Bisoli a Padova, quindi questa notizia per quanto riguarda l'universo della Serie B. Ma noi andiamo con ordine e vediamo Pazzini, tre gol al Cittadella, tripletta, 4-0 Verona Cittadella. Meglio o peggio beccare il Cittadella dopo questi 4 gol? Meglio giocare subito? Sarebbe stato meglio incontrarli fra una settimana?
Ma non ci sono differenze, non ci sono particolarità da sottolineare, perché il Palermo è primo in classifica, vola con entusiasmo. Il turno di ieri è stato importante perché ha consentito di mettere un divario col terzo posto abbastanza interessante, incoraggiante. 5 punti non garantiscono niente, però dicono che stiamo correndo verso il traguardo, quindi è stata una giornata importante. Il Cittadella avrà i suoi problemi, però il Cittadella è una società che gioca in un ambiente assolutamente diverso da tutti gli altri. È una cittadina di 20.000 abitanti, il calcio non è importante come accade a Palermo o a Napoli, perdono, vincono, è quasi la stessa cosa, sono sempre in zona playoff, è lì che devono stare, non avranno particolari problemi a metabolizzare la sconfitta, quindi non mi aspetto un Cittadella arrendevole, moribondo, perché ha preso 4 gol al Bentegodi, ci può stare, oltretutto contro la squadra che dall'inizio del campionato viene indicata come la più forte.
Dalla diretta Facebook, Marcello Sedita ci dice che hanno vinto tutte le concorrenti, in effetti è così. Vi ricordo trmweb.it o zona vostra trattino trm sono le due pagine ufficiali. Mettete mi piace se ancora non l'avete fatto, condividete la diretta, mettete mi piace anche la partita sul 13 che è puntuale come sempre ogni partita del Palermo, ci sarà anche domenica 30 a partire dalle 14.45 perché c'è Cittadella Palermo. Quanto valore prendono due risultati che apparentemente sembrano negativi? Partiamo da Pasquale Marino, allenatore dello Spezia, perché lo Spezia ha passeggiato a Crotone che è in crisi nera, però le ultime due squadre che noi abbiamo incontrato avevamo gridato un po' all'allarme, no? Spezia, Livorno, attenzione pareggi. Marino è andato a vincere 3-0 a Crotone, e il Livorno invece l'altro ieri ha piazzato 4 gol a Carpi, vediamo Breda anche con Diamanti. E allora questo dodicesimo risultato utile di fila per Stellone, il fatto di essere la migliore difesa del campionato, adesso è il secondo migliore attacco, comincia a far vedere i reali valori di questa squadra, anche guardando qualche risultato delle altre.
Manca una partita alla fine del girone di andata e un intero girone già sufficiente per dire che i numeri non sono poco importanti, hanno un valore perché raccontano mezzo campionato. 12 partite con Stellone, 26 punti, una media davvero altissima, non dico stratosferica ma altissima, niente sconfitte, hai detto tu, migliore difesa, secondo miglior attacco, è chiaro che è stata trovata la strada giusta e con qualche difficoltà, qualche incidente di percorso in occasione di pareggi che ci hanno fatto storcere il naso, il Palermo sta andando dove deve andare e continuo a dire da qualche settimana che vedo migliorare anche lo sviluppo della manovra, sono sempre più frequenti a ridosso dell'area avversaria le combinazioni rapide di prima, vedi 3-4 passaggi consecutivi tutti di prima, vedi bel gioco, vedi dei giocatori che sono in crescita e che stanno avendo un valore sempre più importante, ne cito due per tutti, Moreo e Falletti, questi due stanno davvero trainando il Palermo con impegno, con grinta, con profitto, perché poi ti puoi impegnare quanto vuoi, ma se non vedi la porta avversaria, se non fai gol, se non crei occasioni, è un impegno inutile. Invece loro sono proficui, riescono a trarre il massimo dai palloni che gli passano dai piedi, questo è molto importante.
Giovanni Pitisi, Giovi Giovà, mi sembra un po' così, i Gypsy King, buon pomeriggio, anzi se ce l'hai Danny B, Gypsy King, ci fa sempre piacere ascoltarli, buon pomeriggio, scusate mi sono collegato adesso, ma il closing, guarda non ti sei perso nulla, perché il closing non c'è stato, non crediamo che possa avvenire nelle prossime ore, neanche il 2 gennaio, no?
È diventato un argomento ormai che ci stanca, le ipotesi che si possa arrivare al traguardo sono poche, però mi vorrei soffermare sulle cose importanti, concrete, ammettiamo che ci sarà il closing domenica sera. Cosa succede? Non lo sappiamo, sapremo forse dei nomi, dei cognomi, il nome della società, ma quello più importante è quali capitali, quanti capitali arriveranno nelle casse di Viale del Fante e quando potranno essere spesi, perché se i capitali servono soltanto a colmare il debito di Alissa sarà felice Zamparini, saranno felici tutti, non sarò felice io, perché per me i soldi nel calcio devono essere impiegati al calciomercato per potenziare la squadra, per tracciare dei programmi che possano dare serenità all'ambiente per il girone di ritorno e per l'eventuale prossima stagione in Serie A, quindi il closing in sé vale poco, quello che accadrà dopo il closing potrebbe avere valore, potrebbe riportare la gente allo stadio, potrebbe dare un segnale che finalmente c'è stata una svolta, c'è stato un cambiamento che può assicurare un miglior futuro al Palermo, quindi il solo closing mi interessa poco, il fatto che ci sia sabato e domenica, quindi due giornate in cui accade nulla tra oggi e la data fissata per il closing e fa pensare che anche questa volta c'è stato soltanto uno scherzo. Tu poco fa hai citato il sindaco Luca Orlando che ha parlato ieri a casa Minutella, Orlando è uno che la sa lunga. Se continua a ironizzare, ad avere molto sarcasmo nei confronti di questa iniziativa, di queste notizie che non arrivano, un motivo ci sarà, perché non rischia che fra tre giorni poi arrivi qualcuno e dica: Orlando, hai parlato tanto, hai visto, abbiamo fatto tutto, qui ci sono 30 milioni per fare grande il Palermo. Se ha parlato è perché ha notizie che non sono in nostro possesso, ma sono nelle nostre ipotesi, perché tutti ci siamo fatti un'idea di questa vicenda. La sparizione del gruppo inglese può avere un significato, non sono pronti neanche per questa scadenza.
Che fine? Eccoli, non ci sarà Clive Richardson, non ci sarà il mitico James, si sono perse le tracce anche del mitico James, è andato via David Platt, ma con le nacchere nelle mani Bernardo Cagnoto ci ricorda che i Gypsy King sono sempre il nostro gruppo preferito.
Ma ieri, caro Luca, ho fatto una scoperta.
Senti,
allora, scoperta? Dopo tutte queste partite mi chiedevo: ma Falletti,
Falletti,
la pronuncia di Falletti è Falletti?
Guarda,
io credevo di sì,
e invece...
ma ieri, dopo aver visto tre i G sportivi.
Hai scoperto che
Faglietti.
Si chiama Faglietti.
Vabbè,
perché c'è sempre questa cosa, no, Alessandro, che il insomma in spagnolo la doppia L si legge, insomma, ce ne frega niente, Faletti. A noi piace Faletti. Ti piace Faletti?
Faletti per ora è il miglior giocatore del Palermo con Moreo, una capacità di velocizzare l'azione alla velocità di guardare sempre verso la porta avversaria, e poi se guardi le sue espressioni mentre gioca ha una grinta davvero importante, come esulta dopo un gol, anche quello dei compagni. È davvero un giocatore che sta dando una marcia in più, secondo me sta assicurando un rendimento decisamente superiore a quello di Coronado, che è stato ceduto la scorsa estate, e sta dando un rendimento decisamente superiore a quello di Trajkovski, che va a corrente alternata, mentre Faletti è uno costante, gioca quasi sempre bene da protagonista.
Allora guardiamo che cosa è successo anche per contribuire alla prestazione di Faletti, che secondo me non è un dato da scartare. Guardiamo insieme la formazione del Palermo, perché ieri Stellone un po' per necessità ha dovuto, un po' per scelta, però ha fatto di necessità virtù, e quindi cosa ha fatto? Ha schierato l'albero di Natale, dunque un 4-3-2-1, grazie anche al recupero di Vailo Sciocev, che poi ha ritrovato il gol. Vi racconterò anche un aneddoto simpatico tra Sciocev e Stellone al momento del cambio. E allora la difesa è un po' quella, non hai molto da discutere, quindi Brignoli in porta, poi ci sono Rispoli e Alesami sulle fasce, Bellucci e Rajkovic centrali, credo che sia tra le difese più affidabili, essendo tra l'altro la migliore difesa del campionato, lo è di certo. E poi Jajalo con Sciocev, c'è un po' più di quantità, Haas ha giocato ancora una buona partita, e poi eccola la novità grossa, abbiamo giocato molto spesso con Trajkovski da un lato, Faletti dall'altro e le due punte, invece in questo caso Stellone ha scelto Faletti e Trajkovski un po' più vicini all'area di rigore, tra l'altro in alcuni momenti della partita Trajkovski sulla stessa linea di Moreo e Faletti qualche metro dietro, un po' da battitore libero. È una chiave anche del rendimento di Faletti, di Trajkovski, che si è ritrovato un po' rispetto alla Spezia.
Un po', voglio vedere molto di più da lui, perché fare una buona partita ogni due, ogni tre ovviamente non lascia contenti. Lunedì avevo lanciato un'ipotesi, era un desiderio, una mia convinzione, ovviamente Stellone è molto più bravo e intelligente di me, non ha bisogno dei miei consigli, però considerato il grande periodo di forma, la grande intesa, la grande capacità di essere uno accanto all'altro in maniera importante di Faletti e di Moreo, avevo detto a questo punto ragionerei su un modulo che debba necessariamente tenere conto dello stato della situazione, di quello che avviene in campo, e quindi perché non ipotizzare un Palermo che venga costruito da un punto di partenza, cerco di rendere più facile la coesistenza di Faletti e Moreo, cerco di farli dialogare di più, cerco di fargli giocare più palloni. Lo schieramento di ieri di Stellone mi fa pensare che abbia anche lui riflettuto su questo argomento, bisogna costruire il gioco offensivo pensando che questi due si trovano a occhi chiusi e si trovano bene e danno anche un contributo tattico importante, non solo quando il Palermo è in possesso palla, ma anche quando il pallone ce l'hanno gli avversari, perché sono due che si spendono molto nel pressing, nel rincorrere il portatore di palla, e allora questo ragionamento può essere un punto di partenza, non sempre per alcune partite in cui l'avversario ha determinate caratteristiche. Cerchiamo di costruire il Palermo su Faletti e su Moreo. In questo periodo la storia del campionato e del campo dice che questi due hanno un'altra velocità rispetto a tutti gli altri.
Carmelo è dispiaciutissimo per la papera di Perucchini. Poi l'anno scorso il Palermo era campione d'inverno con 5 punti sulla terza, ricordate, poi con il calciomercato si è giocato la Serie A, adesso con la stessa situazione, con i problemi societari, non sapendo chi sarà il proprietario a gennaio, si rischia di vendere altri giocatori, fare cassa, bisogna pagare i contributi previdenziali dei giocatori, altrimenti punti di penalizzazione. Spero di essere chiaro, che i tifosi tornino allo stadio.
È allora, chiarissimo ed è il grande pericolo che stiamo correndo in questi giorni. Io ho la grande preoccupazione che, come accaduto l'anno scorso, il Palermo al calciomercato non sarà potenziato, anzi ci sono buone probabilità che venga leggermente depotenziato. Speriamo che i 5 punti di vantaggio sulla terza posizione non facciano considerare chiuso il campionato, perché ancora non è così. Per però se non ci sono i soldi ci saranno delle cessioni, l'abbiamo già visto con Struna. Dal modo di uscire dal campo di ieri posso ipotizzare che Rispoli volesse anche salutare qualcuno sugli spalti e quindi potrebbe essere stata l'ultima partita al Barbera con la maglia rosanero. Si parla di Alesami, si parla che non è un campione in questo Palermo, non è un giocatore determinante, però se togliamo 4-5 giocatori di spessore, di esperienza, e non andiamo a sostituirli con elementi di altrettanta esperienza, rischiamo di dire a Stellone: avevi una squadra che di valore era 100, da gennaio riparti con un valore che è 85. Non sarebbe una buona scelta, non sarebbe una buona strategia. Quindi servono i soldi o di Zamparini o di Richardson o di Mr. James, o se vuoi li metti tu, non dico per potenziare la squadra, ma per stare attenti a non abbassare il valore di questo organico che finora è risultato completo in ogni reparto, equilibrato, e ti ha dato i risultati che stiamo apprezzando tutti.
393-914-9944, come sempre i vostri messaggi, anche le note vocali se volete, poi 091-843-4324. Hai parlato di mercato, si è parlato di giocatori, conosci Ramino Pocherato?
No.
No, ce lo spiega Gualtiero San.
Il sindaco di Palermo chiede chiarezza, interlocutori fantasma, ha detto. Intanto però il primo movimento di mercato è stato fatto, già, perché Struna, chiavi in mano, anzi scarpini ai piedi, partirà per gli Stati Uniti. E a lasciare il Palermo è un giocatore che fino all'anno scorso era bersagliato dai fischi, incompreso, non apprezzato, e che oggi, 365 giorni dopo, viene rimpianto. D'accordo, paradossi a parte, c'è da dire che il Palermo, perdendo Struna, non lascia andare solo un difensore, ma in realtà perde un centrodestra, un centrale, un centrosinistra, un terzino, un esterno nel centrocampo a 5. Insomma, Struna era capace di fare tutto questo, un difensore dinamico come pochi. È d'accordo, Stellone ha detto, non tratteniamo nessuno contro la sua volontà, però c'è da dire che la perdita è grande, considerando che al tecnico piace variare modulo, difesa a 3 o a 4, centrocampo a 5 o a 3, e Struna è come il jolly nel Ramino Pocherato. Bisogna pensare al sostituto oppure no? La domanda è: chi porta avanti le trattative, chi mette i soldi, chi firma i contratti? E nel Ramino Pocherato, come nella maggior parte dei giochi di carte, si bleffa. Che il tavolo sia per un raffinato bridge o per un più democratico gioco delle tre carte non importa. Fatto sta che chiudere senza jolly è complicato, possibile, ma complicato, soprattutto se chi ha le carte nelle mani non si fa riconoscere sotto quegli occhiali neri e la visiera da poker face.
Bentrovati a Zona Vostra, TRM13, Radio Med 91.3, diretta Facebook, poi il podcast su radiomed.fm alla fine della puntata. Noi ieri a Palermo abbiamo visto abbastanza bene la partita, insomma c'era freddo però si vedeva abbastanza bene. A Verona invece si vedeva un po' meno bene, c'era nebbia. Noi ce lo facciamo raccontare da chi è stata a bordo campo per Verona Cittadella, per DAZN, Deborah Schirru. Ciao, buongiorno Deborah.
Ben ritrovati a voi, e sì, hai detto bene, io sono appena tornata nel traffico milanese, ma sono reduce dalla trasferta di Verona, e ieri c'era davvero davvero tanta nebbia al Ventegoni, però è stata calda la partita.
Ma infatti, ma ci racconti, insomma, stava troppo bene il Verona o troppo male il Cittadella, visto che poi ci sarà Cittadella-Palermo fra qualche giorno?
Diciamo che gli episodi hanno contato e hanno influito molto, perché il 4-0 non rispecchia affatto la prestazione del Cittadella, che non va sottovalutato. Quindi non lasciatevi ingannare da questo risultato in virtù della prossima sfida contro il Palermo. Venturato ha fatto tanto turnover e forse questo ha penalizzato la squadra, un turnover dovuto anche perché la squadra è stata chiamata a giocare ogni tre giorni. Il Verona ha subito, si è visto all'inizio del primo tempo soprattutto, e anche per la maggior parte del secondo tempo, perché il Cittadella ha fatto tanto possesso palla, poi c'è stato un esplosivo Pazzini, l'avete visto, il gol di Tupta all'esordio, quindi al Verona, che ha fatto comunque una grande prestazione, è girato tutto davvero bene, però il Cittadella non meritava di perdere così nettamente. Tra l'altro ricordiamo che Granata venivano anche da 11 gare senza KO, e quindi ci sarà anche un motivo di questa striscia positiva interrotta solo ieri.
Deborah, bene o male le abbiamo viste un po' tutte a giro le squadre del campionato, ce ne manca giusto qualcuna. Di quelle che hai visto delle squadre di vertice, secondo te quelle che sono al momento nelle prime posizioni della classifica, quindi Palermo, Brescia, Verona, insomma, Benevento, Lecce, se la giocheranno fino alla fine? Sono queste le squadre che arriveranno fino in fondo, secondo te?
Sì, assolutamente. Mi ha sorpreso e mi entusiasma, l'ho visto più di una volta da vicino, il Brescia con Tonali, che è veramente una meraviglia da vedere giocare. E poi io vorrei indicarvi anche il Venezia, perché al netto degli ultimi risultati che non sono stati rosei, da quando alla guida c'è Zenga, coadiuvato da Benny Carbone, la squadra ha cambiato faccia, e secondo me con una guida così in panchina possono riservare delle sorprese, insomma, da non sottovalutare neanche la seconda metà del campionato del Venezia.
Deborah, Alessandro Amato, che con me vuole parlarti.
Ciao Deborah, quanto valgono alla fine del girone di andata 5 punti di vantaggio sulla terza posizione?
Ma valgono tanto, anche se questo campionato, lo sapete, è particolare con 19 squadre, quindi bisogna prendere sempre un po' tutto con le pinze, però sicuramente è un vantaggio che fa stare tranquilli, soprattutto dal punto di vista psicologico, e sappiamo che anche l'impostazione mentale in un campionato così conta tantissimo.
Deborah, dove sarai domenica?
In realtà domenica me ne vado in vacanza.
Hai visto? Quindi il miglior bordocampo possibile in vacanza.
Sì, sì, sì.
In vacanza.
Me ne vado in vacanza, mi prendo questa pausa, andrò sempre al freddo, perché sono un po' masochista, ho scelto questo. Dopo il freddo di Carpi, dopo il freddo di Verona, ho deciso che alla fine non mi trovo così male, quindi però vacanza con mio marito, ce ne andiamo un po' in giro.
Va bene, allora buone vacanze a Deborah Schiro, ci rivediamo al 19-20 gennaio, insomma, vedremo un po' quali sarà la designazione. Grazie per essere stata con noi, e un abbraccio ancora, e buona fine e buon inizio d'anno.
Ciao
Deborah, grazie. E allora, il campionato sta diventando veramente, veramente molto, molto bello. Non fidarsi del Cittadella.
È stata chiara nel suo intervento, una squadra che ieri ha perso dopo 11 risultati utili consecutivi, una squadra che ha perso 4-0 però macinando gioco in casa di una delle favorite di questo campionato, una squadra che non ha pesi di responsabilità sulla testa, sulle spalle, e questa è stata sempre la grande fortuna, la grande marcia in più del Cittadella. È un avversario ostico certamente, lo dicono i numeri, lo dice un po' il cammino di questa formazione in campionato. Da anni il Cittadella è sempre lì in zona playoff, quindi bisogna stare attenti. Dall'altra parte però potremmo anche dire che il Cittadella deve stare molto attento al Palermo, che in trasferta ha sempre ottenuto buoni risultati, che arriva lì dopo una bella vittoria con 3 gol, con una sequenza di risultati che indicano in Stellone il mago che ha cambiato la situazione. Non ha la bacchetta magica, ma ha le idee chiare per far valere questa squadra, per far sviluppare il 100% del suo potenziale, anche se quando dico 100% penso che tutto è migliorabile, dunque con il passare delle settimane, delle partite, forse anche Stellone potrà proporre un Palermo addirittura migliore di quello che ha fatto finora.
Enzo Alduina, buon pomeriggio. Buon Palermo, 3-0, risultato giusto, differenza tecnica tra le due squadre, top Moreo e Iaialo. Mimmo Pinto dice che servono giocatori perché secondo lui c'è ancora Zamparini dietro tutto, che muove sempre...
No, secondo lui, secondo tutti, tutti, perché secondo al tutti, momento il Palermo è di Zamparini.
E lui prevede le cessioni di Rispoli e Alesami. E poi mi sono collegato solo adesso, ancora notizie sulla società, è sempre uno dei Gypsy King di prima. Sei dita Marcello, i pareggi ottenuti con squadre in crescita, in altri tempi avremmo perso contro Livorno e Spezia, Tedino, Docet. Poi Alessandro Cataldo dice: ma c'è il rischio di calciatori che lasceranno il Palermo, tipo Nestorowski, Rispoli, Cioce e Valesami? Io ho una teoria, ho un pensiero, spero che non diventi poi una realtà, con un closing assolutamente nebuloso e con un orizzonte che non è azzurro ma tutto il contrario. Questi 22 milioni 800 mila euro che servono da versare entro il 30 giugno e soprattutto, come ci è stato detto dalle agenzie di esperti, il Palermo già a gennaio potrebbe avere difficoltà nella liquidità, no? Per far fronte alle sue obbligazioni, ai suoi impegni. Temo che questi 22 milioni 8, buona parte di questi 22 milioni 8, possano arrivare dalle cessioni dei calciatori e poi da non so valutare. C'è gente come Rispoli che è in scadenza di contratto, un po' come era Struna. Se non lo vendi a gennaio non prendi neanche i 650 mila euro che hai preso per Struna, perché poi, attenzione, non è che vendere un calciatore come Rispoli, che ha un valore assoluto X, dipende dalle condizioni di mercato. Cioè Rispoli, che lo vendi a scadenza di contratto, di fatto azzera quasi del tutto il suo valore. Perché? Perché dal 1 febbraio può firmare con qualsiasi squadra senza chiedere nulla al Palermo, e quindi quello che la squadra che richiede risparmia dal cartellino glielo spalma sull'ingaggio. Quindi attenzione, non è che vendere un Rispoli o uno Iaialo o giocatori in scadenza di contratto, per quanto il valore assoluto sia sicuramente più alto. Certe volte dicono: ah, ma l'hanno venduto 600 mila euro, e perché purtroppo non bisognerebbe arrivarci mai alla scadenza naturale del contratto. C'è una telefonata, Danny?
Questa sì. È la storia che racconta la debolezza, l'incapacità degli ultimi anni di Zampanini di gestire la società, perché travolto da altri problemi che poi non gli hanno consentito di concentrarsi su quella che è l'attività che dovrebbe svolgere il presidente proprietario di una società di calcio, ragionare per sviluppare affari positivi e propositivi che poi possano portare soldi per fare altro. Arrivare a scadenza di contratto con alcuni giocatori importanti, perché si tratta tutti di giocatori più o meno importanti ma con un valore in questo organico, in questa squadra, significa non avere la capacità di portare avanti la società. Mettiamoci nei panni di Struna: qualcuno dice traditore, te ne sei andato, ma cosa deve fare? Con chi lo discute il rinnovo del contratto? Con Zamparini, che dice non ne voglio sapere più niente del Palermo, anche se è ancora proprietario. Con Clive Richardson, che viene annunciato come proprietario, invece il signor nessuno al momento. È chiaro che il pericolo poi di restare fuori dai giochi spinga tutti a pensare di cercare delle soluzioni alternative adesso, è quello che sta facendo Rispoli, inutile negarlo, è quello che stanno facendo altri, è assolutamente comprensibile che accada tutto questo. L'analisi che hai fatto tu sul calciomercato, sulle possibili cessioni, è correttissima, perché se nel contratto c'è scritto che devono obbligatoriamente coprire il debito di Alissa entro giugno, è chiaro che, siccome è già evidente che non hanno un centesimo da spendere nel Palermo questi qua ancora, infatti dopo 40 giorni all'annuncio non c'è stata alcuna mossa ufficiale, è normale che devono prima pensare ad accumulare i soldi per pagare il debito e poi allo sviluppo delle strategie per la squadra, perché è inutile dal loro punto di vista spendere oggi tanti milioni per il calciomercato, perché se poi entro giugno non riescono ad avere i 22 milioni il Palermo torna nelle mani di Zamparini e loro restano col cerino acceso e restano fregati.
Pronto, avete chiamato allo 091 843 4324, chi sei?
Ciao, sono Giovanni Cipri.
Ciao Luca, Giovanni, buongiorno, vai pure, bentrovato, auguri.
Tanto Luca, tanti auguri, ho visto ieri che hai fatto un anniversario, due mesi di matrimonio,
dai, giusto rinnovare, grazie, vai.
Allora Alessandro, io sono d'accordo con te, intanto voglio dire subito una cosa: potete far arrivare per favore attraverso i vostri mezzi a qualcuno del Palermo, se ne ha la possibilità, serve un centrocampista, abbiamo la migliore difesa, sì, però è anche vero che il centrocampo non fa filtro, ragazzi, non fa filtro, abbiamo bisogno di uno con i piedi buoni, uno che dà l'ultimo passaggio, quindi per me bisogna intervenire in quel settore nevralgico del campo, che è molto importante. Perché è vero che noi siamo in questo momento primi, è vero che abbiamo 5 punti di vantaggio, però io nelle ultime settimane, Alessandro, vado un po' controcorrente, ti chiedo scusa, però vedo arrancare un po' sta squadra. Ieri siamo andati in vantaggio perché c'è stato un infortunio del portiere avversario, che non lo so, manca la PlayStation, si vede fare un movimento di quel tipo lì, ma nell'ultima settimana Alessandro Caro abbiamo avuto difficoltà a mettere la palla dentro. Per esempio ieri mi è piaciuto molto Moreo, ha fatto un certo punto, ha una palla bellissima, deve tirare in porta e dà la palla verso il centro, ma per chi? Quindi questo è quello che volevo dire. Per quanto riguarda il discorso che tu hai detto, Alessandro, e finisco e chiudo, vi lascio parlare, lascio spazio agli altri, sì. Tutto quello che ti hai detto è giusto, è condivisibile, però è anche vero una cosa, caro Alessandro, che Rispoli soprattutto da 2 anni che vuole andare via. Io incontrai la fidanzata di Rispoli in tribuna alla presentazione quest'anno, quando al Palermo fece il primo allenamento a porte aperte al Barbera, che disse chiaramente, Rispoli se ne vuole andare, qua non ci vuole restare, ma il problema è che Rispoli non lo voleva nessuno.
Tu sei certo però di quello che stai dicendo, cioè, perché è chiaro che stai dando, diciamo, stai attribuendo un pensiero, una dichiarazione comunque alla compagna di Rispoli. Non abbiamo modo neanche di, cioè, dico attenzione Giovanni, io, cioè, diamo spazio a tutti, però è anche giusto dover dire attenzione, perché non è che è stata mai una dichiarazione ufficiale, cioè stai dando tu una tra virgolette una confidenza.
Non gioca più come giocavo il primo anno al Palermo.
Sì, non sono stato chiaro, attenzione, perché attribuire comunque una frase alla compagna di vita di un calciatore del Palermo, noi non dobbiamo mettere in difficoltà la gente. Adesso a me non me ne frega niente, cioè io non però Giovanni è giusto dirlo, perché o chiama la fidanzata di Rispoli e conferma quello che stai dicendo, cioè non so se mi spiego, è la tua parola contro la parola, quindi attenzione, non è che c'è una dichiarazione ufficiale, io non facciamo troppi voli, io te l'avrà detto sicuramente, io non metto in dubbio questo, però non creiamo poi delle aspettative, perché poi sai, da questa frase nasce Rispoli voleva andare via, oppure la fidanzata di Rispoli ha detto che Rispoli doveva andare via, quindi attenzione, teniamoci a quelle che sono le dichiarazioni ufficiali. A Rispoli che ha detto, se non mi mandano via io comunque rimango a Palermo, poi che Rispoli sia in scadenza di contratto, che 2 anni fa stava praticamente andando al Torino e all'ultima ora di mercato Lupo lo bloccò rifiutando 4 milioni di euro, quindi lui è rimasto qui, c'è stato un mese, ci è voluto un mese e mezzo per recuperarlo, quello è un altro paio di maniche, però attenzione, non tanto, già è il periodo abbastanza delicato.
Dico questo, ti dico una cosa che abbiamo visto tutti,
sì.
Anche lui quest'estate era uno di quelli che aveva il mal di pancia, diciamo così allora, e poi quando si chiuse il mercato l'indomani ci fu la foto, a me diede molto fastidio personalmente, con la foto col pugno nel petto come attaccamento alla squadra. Ora, prima che si aprisse il mercato, dico, per carità, poi loro hanno dalla loro il discorso che qui manca la progettualità, e su questo siamo tutti d'accordo. Dico, tra una squadra che gli dice, senti, voglio fare un investimento, il prossimo anno faremo una squadra per, e invece il nulla, è chiaro che praticamente questi ragazzi hanno dalla loro questa parte di ragione. Però eviterei poi di fare ste foto col pugno come di attaccamento alla squadra, capito Luca? Tutto qui, e poi è chiaro che io ragiono pure da tifoso.
No, ma assolutamente, ma siamo tutti lì, dico, noi dobbiamo avere, per quanto diciamo appartenenti a una fede, dobbiamo comunque poi avere sempre la giusta misura, non so quanto Alessandro poi possa condividere, e con questo ti salutiamo Giovanni. Ciao, buon anno, buona fine e buon inizio. Dico, attenzione, perché poi il mal di pancia, abbiamo imparato da Ibrahimovic che è da Mino Raiola, che avere il mal di pancia molto spesso è sintomatico di una partenza imminente, però dico, valutiamo i fatti, alla fine Struna effettivamente voleva andare via ed è già andato via prima che iniziasse il mercato. Tutto sommato Rispoli fa anche due conti, magari dice, ma in questo momento in Serie A in quale squadra devo andare? In una squadra che lotta per non retrocedere, allora meglio forse vincere un campionato col Palermo e andare in Serie A col Palermo, oppure ritrovare subito la Serie A però rischiando di perderla dopo qualche mese?
Allora, mi pare evidente che Rispoli sia con la valigia pronta da un anno e mezzo circa, ha libertà di scegliere le sue opportunità professionali, però evidentemente non è stato in grado lui, il suo procuratore del Palermo, di trovare delle soluzioni adeguate, o dal punto di vista economico, come è successo con il Torino che non ha voluto pagare quello che chiedeva il Palermo, o perché non ha mercato, o perché è in fase calante, o perché in questa stagione non ha giocato bene se non poche volte. Quindi io non ho alcuna accusa da fare a chi lascia del Palermo, perché sono dei professionisti e vadano a giocare dove meglio credono. Su questo mi pare che dobbiamo mantenere una posizione obiettiva, cioè sono dei professionisti, il calcio non prevede più che un calciatore stia 10 anni in una squadra, prevede che al massimo dopo 2 anni cambi casacca. Sta accadendo anche con Rispoli, accadrà anche con Rispoli, non ci vedo nulla di scandaloso, anche perché il Rispoli di oggi non è quello di 2 anni fa, quindi si può cambiare. E credo che Stellone abbia chiesto a Foschi soprattutto degli interventi sulle corsie esterne, ne parlavamo lunedì, perché di 4 giocatori, Salvi e Rispoli a destra, Lesame e Mazzotta a sinistra, ancora uno dei 4 che è riuscito a impossessarsi di un ruolo di titolare perché gioca costantemente bene, non l'abbiamo trovato. Quindi se vogliamo dire che il Palermo ha problemi in una zona del campo, io eviterei di dire anche il centrocampista, l'attaccante, il difensore. Le fasi deboli di questa squadra si sviluppano soprattutto sulle corsie esterne, a destra e a sinistra. Mettiamo buono un cross ogni 10 che ne facciamo in area di rigore.
Allora, leggiamo un paio di messaggi, poi diamo anche un'indicazione alla regia, ma anche alla redazione. Andiamo in pubblicità e poi ascoltiamo subito Orlando, piccolo cambiamento nella scaletta, quindi Alessandro, grazie. Ma perché non le tagliate queste telefonate? Perché diamo spazio a tutti ed è giusto che ognuno abbia lo spazio necessario per esprimere un parere, che sia condivisibile o meno. Poi noi stiamo attenti, come abbiamo detto nel caso della fidanzata di Rispoli, ci sono, che sia stata una confidenza o meno, però noi ci dobbiamo affidare alle dichiarazioni ufficiali, o comunque da giornalisti abbiamo la segretezza delle fonti, quindi quando pubblichiamo qualcosa noi, io posso rispondere di quello che dico io o di quello che pubblico io, lo stesso Alessandro Amato, perché c'è una deontologia. Però attenzione, perché molte volte poi sono le profezie che si autoavverano, no? Sono cose che vanno un po' fuori dai binari e noi non dobbiamo mettere in difficoltà nessuno, non perché non sia il caso di mettere in difficoltà nessuno, perché bisogna dire le cose per come stanno, poi magari si creano situazioni sgradevoli. Fratelli Rosanero, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, Fratelli Rosanero, buon pomeriggio, mi piace molto, che dire, peccato che tutto questo non avrà futuro, la squadra è forte, l'allenatore è preparato, ma purtroppo la Serie A sarà solo un miraggio, peccato Zamparini purtroppo andrà via solo dopo il fallimento della società. Poi fanno i complimenti, che bel sorriso Luca Tutone, grazie, ringrazio la mamma. Poi, secondo voi cosa manca al Palermo? Una cosa che ho notato è che 9 volte su 10 quando i centrocampisti tirano non prendono mai lo specchio della porta. Mi verrebbe da dire delle lentine migliori per inquadrarle meglio, ma cosa manca?
A me piace molto la soluzione, prevede il tiro dai 20 metri, secondo me bisognerebbe calciare sempre un po' di più rispetto all'abitudine che si sta manifestando nel calcio italiano, quello di entrare nell'area piccola del portiere con il fraseggio, che è una cosa molto bella, elegante, interessante da vedere, però qualche volta, proprio perché le difese vanno a chiudersi tutte negli ultimi metri, la soluzione alla distanza può essere interessante. Nel Palermo negli ultimi mesi, con l'arrivo di Stellone, abbiamo cominciato a provare, le cose non vanno benissimo, però se ti alleni, se provi e riprovi, prima o poi fai centro, quindi non toglierei coraggio e fiducia nei confronti di chi prova la conclusione alla distanza. Iaiolo è uno di questi, proviamo, prima o poi la porta la riuscirete a prendere.
Ringraziamo il direttore Perollo, i titoli del TG Med che andrà in onda subito dopo Zona Vostra, quindi alle 14.15 in diretta, poi c'è l'edizione anche delle 20.30. purtroppo ancora un femminicidio, è successo a Giarre, l'ex marito a colpi di pistola ha ucciso la moglie di 60 anni, poi di fatto si è suicidato, è morto in ospedale. Da accertare se abbia voluto uccidersi o se il colpo è partito accidentalmente dalla stessa arma con cui ha ucciso per strada l'ex moglie, una 60enne, pare avesse scoperto una nuova relazione. Poi adesso gli interventi, il terremoto nella zona dell'Etna, lo sciame sismico si è attenuato, ma adesso ovviamente inizia tutto il protocollo, no? I comuni che chiedono gli interventi urgenti, ieri c'erano Di Maio e Salvini che hanno promesso subito delle manovre anche da parte del governo centrale, c'è lo stato d'emergenza che è stato proclamato, però invece l'emergenza rifiuti clamorosa, direi, a Palermo, dove c'è una lotta, un rimpallo di responsabilità tra la RAP e il comune di Palermo. Cioè, il presidente della RAP dice pagano gli stipendi a tutti tranne Netturbi, Salvini, risponde il sindaco di Palermo, dice non è vero, non è un problema finanziario, è un problema del dirigente. Insomma, siamo pieni così, ragazzi.
Una sconfitta per l'intera città, una sconfitta per la RAP, una sconfitta per Orlando, una sconfitta per tutti, anche perché, riavvolgendo il nastro, ogni anno in una città già sporca 365 giorni all'anno, nel periodo natalizio il servizio va in tilt, ma non ti fanno lo sconto sulla Tari, non ti fanno lo sconto su niente, paghiamo una delle tasse sui rifiuti più alte in Italia per avere uno dei servizi peggiori del mondo, quindi una bocciatura per tutti quelli che si occupano della gestione di questo servizio, punto e basta. È il rimpallo delle responsabilità nel 2018, sentire dire al sindaco, a quelli della RAP, adesso rivediamo il servizio, rivedete il servizio, nel 2018, negli anni precedenti, dove siete stati a dormire?
Guarda, perché la domenica vai a vedere la partita di pallone, tu non la paghi la Tari, vero? Ma spiega perché non la paghi, però.
No, più che Tari, io vorrei parlare dei giocatori dell'Ascoli. Sentiamo.
Vai.
Allora, Filippo Parrucchini. Parrucchini per tutti, mi raccomando. Vabbè. Poi Michele Troiano, non sapevo che nell'Ascoli giocasse un eroe della città di Troia.
Esatto.
Ma poi quello più divertente è Emanuele Padella. Io preferisco frittate e omelette con prosciutto e succhilette. A proposito della papera di Parrucchini, sai perché l'ha fatta?
Perché?
Ha litigato con la fidanzata.
Vabbè, lo chiudete l'audio di Denis B, per favore. Allora, stavamo leggendo di pensioni svalutate, anche a Palermo la manifestazione dei sindacati, che hanno suonato per strada, una cosa divertente, la vedete con Danilo Arnone. Poi la filosofia di Teresa Mannino, c'è lo spettacolo, parla un po' di tutto, presente, futuro dell'umanità, difesa dell'ambiente, la vita, e poi il Palermo in fuga per lo sport. Allora, ci dobbiamo fermare per la pubblicità, in attesa che Bernardo Cagnotto paghi la sua Tari. Adesso facciamo arrivare anche il cassetto tributi del comune da Bernardo Cagnotto, la pagherà due volte, c'hai quanto? 75 centesimi, giù di lì, ora prendiamo un caffè
ai distributori.
Grazie, sorellella. Allora, pubblicità e poi attenzione a casa Minutella, a proposito di sindaco Orlando, che ha parlato di RAP, ha parlato di tanti problemi, ha parlato anche di Palermo Calcio, e quindi siccome noi ci occupiamo di Palermo Calcio, ascoltiamo con grande attenzione quello che ha detto il sindaco di Palermo, Luca Orlando, sui nuovi compratori, nuovi futuri proprietari del Palermo. A fra poco.
Queste voci sulla vendita del Palermo, io personalmente non ho incontrato nessuno ha chiesto di incontrare il sindaco, e io ho detto che incontrerò chiunque dovesse darmi la prova che ha acquisito il Palermo. Non incontro interlocutori fantasmi, né persone, ho detto in un'intervista, che si presentano col cappuccio perché non dicono il nome di chi parlano. Diciamo, il tempo dei Beati Paoli, che stavano incappucciati, è finito. È evidente che sono due cose diverse. Io come sindaco ho il dovere di avere istituzionalmente rapporti con il soggetto che è legittimo titolare di questa società. Ognuno è libero di vendere a chi vuole e quando vuole, non posso entrare in questo tipo di valutazioni, non mi competono, ma vorrei che al sindaco della città venisse presentato il vero compratore e non un passante di turno che per sbaglio incontra il sindaco. Ovviamente laddove il soggetto titolare della società ritenesse di dover costruire o poter costruire con proprie risorse un nuovo stadio, l'amministrazione comunale ha la porta aperta per esaminare, in conformità alla legge vigente evidentemente, le ipotesi di realizzazione di un nuovo stadio. Non c'è bisogno di dirlo né in privato né in segreto.
Allora, riproviamo a chiamare Fulvio, caduta la linea, perché dovevamo essere, insomma, a commentare questa parte di Orlando insieme a Fulvio e Viviano, quindi noi Viviano alla giornata, mancano gli ultimi 5 minuti, quindi chiudiamo come sempre con lui. Allora, niente fantasmi, finito il periodo dei Beati Paoli, insomma, sono sempre tutte frasi che si dicono, che si ascoltano. Tu hai espresso il tuo pensiero, quindi sa più di noi sicuramente Orlando, o sono
è possibile, ma intanto quello che abbiamo davanti a noi autorizza Orlando a usare questi toni, perché 40 giorni fa il Palermo sul proprio sito ha annunciato la cessione ufficiale, intanto non è vero. Dopodiché quelli che sono stati presentati come probabili acquirenti, non dico che siano fuggiti, ma si hanno notizie sempre più scarse. E poi nel passaggio della dichiarazione di Orlando, che è assolutamente condivisibile, c'è una sottolineatura importante. Non solo ha parlato di interlocutori credibili e validi, ma gli ha anche già mandato un messaggio che non li farà contenti, perché ha detto: qualora il nuovo proprietario volesse realizzare uno stadio a proprie spese, ha detto proprio così, potrà farlo. Quindi gli sta dicendo: amici, avete il progetto,
nelle normative.
Sì, portate i soldi pure per lo stadio e vi diamo l'autorizzazione a costruire sul territorio comunale. Quindi non è più una società inglese che deve coprire 22 milioni di debiti di Alissa, deve portare avanti la gestione, deve portare avanti i contributi, i pagamenti, i previdenziali e gli stipendi ai calciatori, ma una società che deve trovare anche 150 milioni di euro per realizzare il sogno di uno stadio nuovo a Palermo. Siccome in 40 giorni non hanno trovato che più di qualche centinaio di sterline, adesso il quesito diventa ancora più grande, perché questi inglesi verrebbero a Palermo soltanto per realizzare lo stadio. Se sperano in un contributo, in un aiuto, dei soldi pubblici, mi pare di capire che Orlando abbia chiuso la strada ancora prima di aprirla, di cominciare a discutere.
C'è grande preoccupazione qui, ovviamente si chiedono insomma cosa succederà, perché il closing non arriva, a qualcuno interessa soltanto il primato in classifica, qualcuno si chiede insomma che fine faremo, altri come Antonino Valenti dice: sindaco, pensi a pulire la città piuttosto.
Questo certamente, ma può fare due cose contemporaneamente: pensare alla pulizia della città e interessarsi anche delle vicende del Palermo. Questo non, una cosa non esclude l'altra.
Oggi niente mondo cristiano, perché dopo quello che è successo nella Serie A non ci crediamo più di tanto, almeno per oggi ci fermiamo, perché la Serie A l'accantoniamo, avrebbero dovuto veramente fermare di tutto e di più. Ci siamo anche un po' stancati di parlare delle stesse cose, ancora di razzismo nel 2018, ma oggi è la
però scusa una cosa, io sì, posso dirla, anche se siamo stanchi, è vero, la Federcalcio, la Lega Calcio e un po' anche lo Stato italiano, perché poi diventa un problema anche di natura politica. Si deve scegliere una strada, e se hanno paura dei tifosi dell'Inter, del Nizza, di qualunque altra bandiera, se non si prendono provvedimenti, l'arbitro, i calciatori stessi, non si può. Zorà si chiamava quello,
Zorò
del Messina, che uscì dal
presa
campo,
presa la palla e se ne uscì.
E allora, se reputiamo che sia una manifestazione di dissenso incivile, come lo è inutile continuare a discutere. Fermate le partite, uscite dal campo, perché i primi sono i calciatori. Il calciatore, qualunque sia il colore della sua pelle, deve rispettare i colleghi e deve mettere fine a questo schifo, perché è uno schifo. Siccome negli stadi ci sono anche gli imbecilli, i delinquenti, e bisogna che i protagonisti facciano qualcosa, non possono più nascondersi dietro noi. Guadagni una cifra impossibile ogni giorno per tirare quattro calci ad un pallone, ma assumiti una responsabilità civile e fai qualche cosa. Quindi oggi, più che prendermela con gli ultras, me la prendo anche con i calciatori. Siete lì a fare Ponzio Pilato e ve ne lavate le mani e pensate solo a ritirare lo stipendio a fine mese. Date un senso alla vostra vita e dimostrate di essere civili e sensibili,
soprattutto perché poi nei post social dopo è facile. Allora, oggi giornata mondiale, andiamo? Sono curioso di scoprire.
No, ma prima della giornata mondiale volevo fare gli auguri di buon compleanno
a chi?
A Marco.
Chi è?
Marco Mengon. Ma fatti il compleanno, io gli faccio gli auguri. Allora, caro Luca, oggi è la giornata mondiale dei popcorn. Ti chiederai perché? Perché oggi si festeggia la nascita del cinema. E andare al cinema senza popcorn, che frio c'è? Quindi popcorn.
Col burro o senza? Senza burro, vabbè, grazie.
Molto salati, sono salati.
Vabbè, non ci crede Bernardo Cagnotto alla giornata dei popcorn. Allora, ci salutiamo, diamo appuntamento alla partita sul 13 domenica
14:45. Marco Pomar, Fabrizio Bracconeri, ma soprattutto Giorgia e Serena Lobue, due palermitane campionesse del mondo di canottaggio, in finale qualche mese fa stracciarono la concorrenza dando veramente un ampio divario di tempo e di spazio tra la loro canoa è quella che poi è arrivata al secondo posto.
Alla grande, ciao Bernardo Cagnotto, lunedì aspettiamo ovviamente il tuo menu per il cenone, grazie a Danny B, RadioMed.fm per il podcast, grazie al lottatore di sumo Inos Famelli, il suo gong, e chiude la trasmissione. Noi chiudiamo come sempre con Alessandro Geraci, che ringraziamo per il coordinamento in redazione, ma soprattutto perché oggi parliamo, ovviamente dopo quello che è successo a Palermo Ascoli con Perucchini, di portieri e papere, i dementi di questa settimana. Noi torniamo lunedì alle 13.15, dopo di noi il TG Med, ciao!
Dementi!
L'autogol dell'estremo difensore dell'Ascoli contro il Palermo riporta alla mente dolci ricordi, come l'intervento di Consigli in Fiorentina-Sassuolo, un retropassaggio fin troppo elementare e il portiere decide di trasformarsi in Zaccardo nel Mondiale 2006. Bel tiro comunque. Stefano Sorrentino rimarrà nella storia rosanero, così come il suo intervento contro il Bologna. Solito retropassaggio malefico e tuffo a volo d'angelo con passaggio della palla sotto le gambe. Da Olimpiadi. Loris Karius, finale di Champions, punteggio sullo 0-0, l'estremo difensore lancia il pallone praticamente addosso all'avversario, la palla rotola lentamente verso la rete, il Liverpool perderà la sfida anche per un suo secondo errore. Beh, impossibile battere il maestro.